Giovanni De Luna, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per condividere questo libro che si intitola Che cosa resta del Novecento? Non c'è un punto interrogativo, è un'affermazione. E il libro è pubblicato dalla casa editrice UTET nella collana Alfabeto. Giovanni De Luna ha insegnato storia contemporanea all'Università di Torino, firma della Stampa, di Tutto Libri, e adesso noi siamo qui a comprendere, e questo verbo è un verbo difficile, ma in ogni modo necessario, a comprendere quel che resta del Novecento. Lei in apertura e anche in copertina scrive Novecento singolare maschile. Il XX secolo sarà stato un brutto secolo, ma è stato comunque il nostro, quello in cui siamo cresciuti, abbiamo amato, gioito, sofferto. Molte idee che allora ci sembravano fondamentali sono sparite, ma qualcosa resta e vale la pena interrogarsi su questa eredità. Ora, questo saggio, più o meno di 180 pagine, coglie proprio questo impegno di interrogazione su cosa è stato il Novecento. È una domanda necessaria per comprendere il passato, ma soprattutto per comprendere anche il presente e traguardare il futuro. Che necessità ha avuto di raccontare il suo Novecento? Perché questa è anche una sua storia, per certi aspetti anche molto personale, che attraversa tante altre storie personali.
Sì, guardi, per quanto riguarda la dimensione personale del libro, c'è stata da parte mia una sorta di reazione allo spaesamento, allo sradicamento, al disincanto. Erano tutte sensazioni che io non ero abituato a provare. Cioè, la mia giovinezza è stata all'insegna dell'entusiasmo, del progetto, della sfida al futuro, e di colpo mi sono trovato a balbettare, privo di punti di riferimento. Ecco, il libro nasce da qui, nasce proprio dal tentativo di riuscire a tracciare una mappa di riferimento per in cui orientarsi in una dimensione per noi totalmente nuova. Cioè, tutti i nostri riferimenti novecenteschi sono crollati. Pensi allo Stato con la S maiuscola, al partito con la P maiuscola, al lavoro con la L maiuscola, alla politica con la P maiuscola, era tutte maiuscole, 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 perché questo era un po', come dire, l'universo in cui noi siamo cresciuti, ci siamo formati. Ecco, il tentativo di questo libro è proprio di dire, vabbè, questo è finito, cosa ci ha lasciato, se qualcosa di utile possiamo ancora dire. E io questo lo dico più come storico che come testimone, nel senso che come storico, utilizzando il senno di poi, sapendo molte cose come sono andate a finire nel Novecento, forse si può ipotizzare qualcosa di diverso per il post-Novecento, ma questa è un terreno su cui mi muovo con molto cautela, proprio perché poi predire il futuro per noi storici è molto difficile. Siamo forse bravi a interpretare il passato, ma sul futuro non è che ne capiamo tanto.
Nelle prime pagine di questo saggio lei scrive che sente tutto il peso della sua formazione novecentesca. Ora, è in buona compagnia sentire il peso di questa formazione novecentesca, perché siamo in molti che abbiamo questa formazione. E secondo lei, Giovanni De Luna, questa formazione, questo pensare un po' novecentesco, che oggi forse per certi aspetti è anche un pochino messo da parte, no? Perché bisogna pensare in senso contemporaneo, ma se non recuperiamo quel pensare, quella coniugazione del verbo pensare in forma novecentesca, non possiamo nemmeno pensare in forma contemporanea. Cosa ne pensa?
Ma io direi che forse noi, appunto, utilizzando il senno di poi come categoria, possiamo oggi separare le eredità negative del Novecento da quelle che possono invece essere eredità positive. Tra le eredità negative metterei per esempio il modo con cui noi ci siamo rapportati alla natura. Noi siamo cresciuti con una nozione, un concetto chiave, che era che la natura era la nostra nemica. La natura era infida, era ostile, gli animali ci volevano mangiare, le piogge ci volevano annegare, i terremoti ci volevano distruggere. Cioè, quindi tutto il tentativo novecentesco dell'Homo Faber, che è stato il punto di riferimento antropologico della costruzione politica novecentesca, tutto questo l'Homo Faber ha cercato di difendersi dalla natura. Pensi a qualsiasi tipo di regime, pensi al New Deal di Roosevelt, in cui c'era una democrazia piena, matura, compiuta, o pensi alle bonifiche di Mussolini, in cui invece c'era un regime totalitario, pensi ai deliri stalinisti di Stalin, che voleva unire il Mar Bianco con l'Oceano Pacifico. Ecco, questa dimensione accomuna tutto il Novecento, indipendentemente dai regimi politici in cui il Novecento si è incarnato, e in qualche modo ha come insegna, come tratto comune, proprio questa diffidenza verso la natura. La natura va piegata. Il progetto della Tennessee Valley di Roosevelt è quello di utilizzare, imbrigliare l'acqua trasformandola in energia elettrica, cioè quella di Mussolini. Vuole fare una bonifica del territorio per bonificare anche socialmente l'Italia, la razza italiana, o Stalin che crede che l'artificialismo politico possa determinare le sorti dell'umanità molto meglio di quanto possa fare la natura, molto meglio di quanto possa fare la religione. Ecco, questo tratto qui è un tratto tipico della nostra formazione, ma che oggi per noi è praticamente, cioè noi non riusciamo a capire niente dell'ecologia, di tutti questi movimenti che ci sono, eccetera, proprio perché abbiamo un retaggio di una formazione culturale in cui i concetti chiave erano radicalmente contrari. Quello su cui invece mi sono interrogato come un'eredità possibile, positiva, è quello, è la democrazia. Guardi, è un po' la conclusione meno amara del libro, nel senso che c'è comunque un'amarezza, nel senso di non aver capito l'essenza ultima della democrazia, che è il pluralismo politico, che la democrazia non è soltanto una forma di governo, una forma di Stato, ma la democrazia è anche qualcosa che possa appassionare le persone, possa parlare al cuore della gente, oltre che ai loro portafogli, oltre che alle loro teste. Ecco, questa è forse il retaggio del Novecento più significativo a cui oggi noi possiamo far riferimento.
Andiamo a toccare proprio qui nel nostro podcast il posto delle parole. Spesse volte diciamo che amiamo inciampare nelle parole stesse, perché solo inciampando ti accorgi, no, dell'esistenza. E parliamo di due coppie di parole: continuità, rottura, rispetto a civiltà barbarie. Ci vuole spiegare il rapporto di queste quattro parole, di queste due coppie di parole?
Sì, continuità, rottura è sono delle categorie interpretative tipiche degli storici, cioè quando noi dobbiamo soprattutto confrontarci con le urgenze del presente, cerchiamo di capire nel presente cosa c'è di continuità nei confronti del passato e cosa invece si presenta come con aspetti radicalmente nuovi anche rispetto al passato. Vi faccio l'esempio delle guerre, no? Le guerre del Novecento sono state guerre simmetriche, guerre tra stati nazionali, guerre in cui si combatteva sapendo che poi alla fine ci sarebbe stata la pace. Qui no, qui non è più così. La guerra è diventata una dimensione endemica della nostra esistenza. Si spegne un focolare di guerra in Somalia e si accende in Libia, si spegne in Libia, si accende in Afghanistan. Cioè, la guerra è diventata non c'è una dimensione di pace. Cioè, se tutti gli entusiasmi legati alla caduta del muro di Berlino, alla fine del mondo bipolare, alla fine della guerra fredda, eccetera, che aveva portato uno storico come Fukuyama a dire che ormai la storia era finita, perché si inaugurava un'era di pace, di tranquillità, di sviluppo pacifico della democrazia e del capitalismo, in realtà quella profezia non si è realizzata. Quindi direi che da questo punto di vista, per esempio, continuità e rottura ci aiutano a capire le specificità del presente molto meglio di altre categorie interpretative. Per quanto riguarda civiltà e barbarie, io credo che questa coppia interpretativa sia totalmente così inadeguata a farci capire la realtà di oggi, proprio perché, come dire, quando si assiste alla strage del 7 ottobre come quella di Hamas, è troppo facile dire che è un sussulto di barbarie, no? Lì dentro c'è la contemporaneità, c'è la modernità, gli sgherri di Hamas sono arrivati con i deltaplani, sono arrivati con le jeep, sono arrivati utilizzando i mezzi della tecnologia moderna, così come il cuore della barbarie novecentesca, che è quella, la Shoah o quello che è successo nei campi di concentramento ad Auschwitz, eccetera, nasce non nelle zone marginali del mondo, ma nel cuore dell'Europa industriale. Quindi, la coppia civiltà barbarie ci fa capire poco, perché da questo punto di vista, se intendiamo per civiltà la forma moderna assunta dalla società industriale, la società industriale ha partorito anche i forni crematori di Auschwitz. Quindi direi che delle due coppie, quella che rimane forte e che ci aiuta molto nella conoscenza e nell'interpretazione del presente è proprio la coppia continuità-rottura.
Però se il Novecento è stato il secolo più brutto, e come asseriva Freud, non il secolo delle morti, ma il secolo della morte, ora questa definizione, Giovanni De Luna, il secolo della morte, possiamo portarlo in questo secolo appena cominciato. Lei, questo libro, accenna all'inizio di una certa guerra civile, per esempio in Israele, racconta della guerra tra la Russia e l'Ucraina, non si addentra nel tema della guerra Israele-Hamas, perché il libro in quei giorni era, se non ricordo male, proprio in stampa, quindi non ha potuto essere così nell'istante della storia. Ma in ogni modo ci trasciniamo dietro quella definizione di Freud. Continuiamo a vivere decenni di morte.
Sì, io non so fino a che punto possa consolarci, però comunque la coppia a cui facevo riferimento prima di continuità-rottura ci aiuta meglio a capire la specificità di quello che sta succedendo. Che poi questo sia tranquillizzante, mi guardo bene dal dirlo, però ci fa capire, questo già è comunque importante. Per esempio nel conflitto tra Ucraina e Russia, che sembra un classico conflitto simmetrico tra due stati nazionali con i loro eserciti, le loro bandiere e così via, in realtà sono nate delle figure di soldato totalmente inedite rispetto al Novecento. Pensi ai mercenari del battaglione Azov che combattono per l'Ucraina, o pensi ai mercenari della Wagner che combattono per Putin e per la Russia. Queste figure di mercenari, queste figure di soldati che in qualche modo fanno della guerra un mestiere, una professione, eccetera, sono una novità. Cioè, certo, c'erano quelli della Legione Straniera, ma erano impiegati nel Novecento soprattutto nelle guerre coloniali. Qui invece sono nel cuore dell'Europa, si stanno affrontando e lo fanno nel nome più di ideologie e di denaro che non dal punto di vista degli interessi geopolitici dei due stati. O pensi anche nel conflitto tra Hamas e Israele, la dimensione asimmetrica del conflitto, all'interno del quale, come dicevo prima, da una parte avete un esercito nazionale, tra l'altro potentissimo come quello israeliano, dall'altra parte avete, come dire, il kamikaze, avete il corpo usato come arma, quindi il massimo della asimmetria tra il carro armato e il corpo umano. Quindi queste cose ci fanno capire che stiamo vivendo in una dimensione della guerra diversa da quella del novecentesca. Che poi questa dimensione sia rassicurante, no. Io vorrei soltanto ricordare però, da questo punto di vista, che per esempio l'incubo atomico che ci ha accompagnato per tutto il Novecento adesso pare abbastanza attenuato, anche se bisogna essere sempre molto vigili su quel terreno, perché per esempio nel conflitto medio orientale l'Iran è una potenza nucleare, quindi l'idea che la bomba atomica possa essere riusata in un conflitto è un'idea non accantonata del tutto. Però se si pensa all'incubo di quello che Francesco Fornari definiva la prospettiva pantoclastica, cioè che il mondo finisse grazie a ordigni immaginati dall'uomo e costruiti dall'uomo, ecco, quello per il momento mi sembra un pericolo abbastanza accantonato.
E allora diciamocela tutta, Giovanni De Luna, parlare di un secolo e soprattutto parlare di guerra, questo dà veramente il polso di quanto la guerra abbia forgiato il Novecento, di quanto stia forgiando i nostri giorni adesso. Tant'è vero che la definizione che la guerra produce modernità, per quanto riguarda l'economia, ma stupidità in quella della cultura mi sembra un'affermazione ancora abbastanza valida.
Sì, quella è un'affermazione di Fassel, che è uno dei massimi studiosi delle guerre novecentesche, ed è indubbiamente così. Pensi al dilagare delle fake news, come vengono chiamate adesso, e che già però venivano, già prima venivano definite le voci propagandistiche, voci, temi di propaganda agitati dall'una o dall'altra parte, dall'uno o dall'altro dei contendenti che si confrontano in armi. Cioè, noi assistiamo, come dire, travolti da questo flusso di immagini che ci arrivano, che noi non riusciamo a gestire, non abbiamo la freddezza necessaria per esaminarle. Molte volte siamo succubi di questa strategia di comunicazione che poi la rete ha molto enfatizzato. Quindi direi che sì, che nella condizione della guerra, di questa condizione endemica della guerra a cui facevo riferimento prima, c'è stato un impoverimento culturale deciso del mondo, che tende molto ad appiattirsi più sugli stereotipi, sui luoghi comuni, che da sempre circondano la figura del nemico. E adesso il nemico è diventato talmente presente nella nostra realtà che ce lo vediamo in casa, ce lo vediamo nello straniero, ce lo vediamo nell'immigrato. Siamo pieni di sospetto, e il sospetto, no, è soltanto l'anticamera del buio, della cultura e della conoscenza.
Dunque, Giovanni De Luna, oggi, nel 2024, qual è la proiezione del Novecento su questi giorni, al di là ancora della guerra, per esempio sul concetto della democrazia, oggi che è un concetto molto dibattuto e poco vissuto spesse volte?
Sì, guardi, oggi si sono, come dire, affollati tutta una serie di ossimori. Si parla di democrazia illiberale, si parla di democratura, sono tutti termini che nel Novecento ovviamente non conosceva. Ma proprio la crisi della democrazia, che è oggi, è la crisi anche della partecipazione politica, e anche la crisi dell'impegno politico, è qualcosa che ci costringe a riflettere, soprattutto a quelli della mia generazione. Noi abbiamo sfiorato il massimo della democrazia senza capirne l'importanza. Eravamo ampiamente legittimati, guardi, perché la democrazia in Italia negli anni 70 era una democrazia zoppa, piena di zone oscure, piene di stragi di Stato, piene di servizi segreti deviati, piene di inquinamenti, piene di segreti che ne offuscavano la trasparenza. Però era la democrazia per cui i nostri padri si erano battuti, i nostri partigiani si erano battuti, era la democrazia che era stata strappata con le armi al totalitarismo fascista. Quindi in qualche modo noi potevamo innamorarci di quella democrazia, era giusto innamorarsi di quella democrazia, ma non l'abbiamo fatta. Ecco, questo forse è l'impianto più grosso che ho come generazione, come individuo che appartiene a quella fascia generazionale di età. E oggi come oggi la democrazia mi pare l'unico sistema politico, non certamente la democrazia dei tecnocrati, non quella dei banchieri, non quella appiattita sul pragmatismo delle forme di governo del giorno per giorno, ma una democrazia inclusiva che riesca a parlare anche al cuore della gente, alle passioni della gente. Ecco, questo sarebbe un po' il sogno che io ho, e che credo che sia l'eredità del Novecento più significativa che noi oggi possiamo raccogliere.
E deve essere un sogno veramente di tanti quello che ci ha appena raccontato Giovanni De Luna a proposito del libro Che cosa resta del Novecento, il libro pubblicato dalla casa editrice torinese UTET. Ma prima di salutarci, professor De Luna, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ma guardi, io sono molto affezionato al Secolo Breve, ed è quello che sto rileggendo adesso, proprio perché secondo me Hobbes ha delle intuizioni. Anche tutta la sua produzione storiografica, quando parla dei ribelli invece dei militanti, ecco, forse noi oggi avremmo bisogno più di ribelli che di militanti rivoluzionari. Il ribelle è quello che manifesta l'insofferenza allo stato di cose presenti, quello che strappa dal conformismo la sua esistenza individuale, ed è quello che non segue la deriva dei tempi. Ecco, da questo punto di vista Hobsbawm è una lettura fondamentale.
Eh sì, la ribellione come atto politico, filosofico, ma comunque atto necessario, ovviamente in una forma sicuramente molto molto razionale. Intanto grazie, grazie davvero Giovanni De Luna e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata anche a voi. Buona giornata.